Ho titolato questo messaggio con un mezzo versetto che si trova nel Salmo 89, il versetto 14, e quel mezzo versetto che ho preso è verità e benignità vanno davanti alla sua faccia. La parte antecedente la tirerò fuori per completezza e dice che giustizia e diritto sono le basi del suo trono, poi verità e benignità vanno davanti alla sua faccia. E c'è una virgola e non c'è ma, c'è una virgola che è molto significativa. Bene, non voglio fermarmi su questo dettaglio, però di partenza leggerei insieme a voi una parte del capitolo 3 nella lettera ai Colossesi. Recentemente ci è stato letto il capitolo 1, adesso leggiamo il capitolo 3 nei versetti da 1 a 17. Chiaramente questa lettera è diretta ai credenti di Colosse, una città anche questa dell'Asia Minore, un po' come molte di queste a cui scriveva Paolo. Colossesi 3, versetto 1. Se dunque voi siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di sopra dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate l'animo alle cose di sopra e non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità, lussuria, mala concupiscenza e cupidigia, la quale è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figlioli della disobbedienza, e in quelle camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Ma ora deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, maldicenza, e non vi escono di bocca parole disoneste. E non dimenticate gli uni agli altri, giacché avete svestito l'uomo vecchio con i suoi atti e rivestito il nuovo, che si va rinnovando in conoscenza e ad immagine di colui che lo ha creato. Qui non c'è greco e giudeo, circoncisione ed incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è ogni cosa in tutti. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi ed amati, di tenera compassione, di benignità, di umiltà, di dolcezza, di longanimità, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. E sopra tutte queste cose vestitevi della carità, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi doviziosamente, ammaestrandovi ed ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. E qualunque cosa facciate in parola o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Questo passo è evidentemente un riassunto, ma anche uno stimolo del comportamento che il Signore si attende per coloro che hanno creduto. E volevo riflettere con voi considerando queste cose. Ci sono nella parola che abbiamo appena letto alcuni come statuti. Se leggiamo il versetto 3, c'è forse il versetto più bello, quello che dice: poiché voi moriste e la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio. Questo è un caposaldo: la vita del credente è nascosta con Cristo in Dio. Al versetto 4 parla della manifestazione per la parte promessa, quando dice: quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Quindi stabilisce un caposaldo già attuale e un altro che prenderà corpo sopra il primo in un tempo più lontano. Ma poi ci sono anche due categorie di stimoli. Uno una categoria è per degli stimoli di tipo attivo, facciamo, e altra categoria invece per gli stimoli distruttivi, togliamo. Per esempio il versetto 1 dice cercate le cose di sopra. Allora cercate è uno stimolo a darsi da fare, a muoversi volontariamente per. Al versetto 14 si parla di vestiti, per questo. Allora il versetto 14 dice e sopra tutte queste cose vestitevi della carità. Anche questo è uno stimolo a fare, muoversi, vestirsi. E al versetto 17 dice e qualunque cosa facciate in parola e in opera rendete grazie al Padre. Sono tutti inviti a muoversi attivamente, ma ci sono anche altri inviti e ne leggo tre che sono il contrario, sgombrate il terreno. Quindi al versetto 5 leggiamo fate dunque morire, poi dice che cosa, ma al versetto 5 vuol dire togli, fai morire. E al versetto 8 dice ma ora deponete anche voi tutte queste cose, deponiamo, le avevo, mettetele via, buttatele via. E al versetto 10 dice giacché avete svestito l'uomo vecchio. Poi c'è l'opposto, cioè rivestitevi di quello nuovo. Voglio solo però notare come di fondo il Signore ci manda questo messaggio. Cioè c'è una serie di aspetti che ci chiama ad essere positivi, attivi, una serie di cose che ci chiama a togliere dalla nostra vita. Però ci si potrebbe fare una domanda, ma va bene, in pratica come faccio a togliere? Perché credo che sia un aspetto che facilmente rischia di diventare religioso, e invece non è questo che il Signore vuole. E allora è proprio su questo punto che io volevo, anzi che volevo, che ho impostato essenzialmente il cuore di questo mio messaggio. Allora c'è evidentemente una base, uno vuole svestirsi, vuole far morire quelle cose che sono lì elencate, vuole deporre altre cose elencate. Quindi è una scelta che bisogna fare ed è una scelta in linea di massima violenta contro noi stessi. Perché? Perché le cose di cui qui dice morire, alle quali dice che bisogna morire o che bisogna depositare, sono le classiche opere della carne, quelle che sono elencate in Galati 5. E quindi fanno parte della nostra natura carnale, per cui toglierle vuol dire fare una scelta volontaria e compiere un atto volitivo impegnativo. E l'altro aspetto è che ci si sposti da queste cose che vengono lasciate su delle verità che sono rivelate. Quando dice vestite l'uomo nuovo, dice siate longanimi, benigni, pieni di umiltà e così via, ci vuole un atteggiamento che permetta a qualcosa che non è in noi di diventare nostro. Se io sono malvagio, posso anche decidere volontariamente di sforzarmi di lasciare la mia malvagità, ma il dono della benignità viene per se completo quella mia decisione con un'altra arma di cui adesso parliamo, e che è la verità e l'integrità, che sono abbastanza sommate una rispetto all'altra. Quindi ecco che adesso riesco a introdurre meglio il versetto del Salmo 89 da cui ho tratto il titolo, che ripeto dice giustizia e diritto sono le basi del suo trono, non so se dice suo o tuo, ma comunque lo stesso, del suo trono, verità e benignità vanno davanti alla sua faccia. Allora noi dobbiamo considerare che in questo invito in sostanza siamo chiamati a prendere questo versetto dal fondo. Cioè la prima cosa che il Signore, con la quale il Signore si propone all'uomo è di essere che è benigno. È grazie a lui che si propone così, perché se si proponesse come un aggressivo leone ruggente, l'uomo si ritirerebbe. Ma se trova qualcuno, il Signore, che si propone con benignità, e la benignità vuol dire ti tratto così perché voglio trattarti così, ma non è perché tu sei giusto, meriti che io ti tratti, lo faccio perché io ti amo. Allora, la benignità è il carattere con cui il Signore ci si presenta e dice infatti vanno davanti alla mia faccia. Cioè la prima cosa che un qualunque essere umano nella sua vita che avvicini il Signore trova nella sua benignità. Ma chiaramente questo cammino che così può cominciare se c'è la volontà di farlo, di proseguirlo, ha bisogno di fare dei passi avanti. E il passo avanti dopo la benignità è di entrare nella verità. E la verità ha dei valori assoluti. La verità, diciamo, è la persona di Gesù, in senso più preciso, in un termine unico. Però c'è una serie di cose che sono intermedie a questo punto. Quando qua diciamo santi ed amati, umiltà, dolcezza, longanimità, perdonarci, eccetera, sono tutte cose che caratterizzano la persona di Gesù, ma non nascono automaticamente, richiedono un combattimento di chi ha deciso di percorrere questa strada. Raccolgo la benignità. Vorrei notare anche che la benignità, se vi sarà capitato di affacciarvi a una persona che ha, esprime questa benignità, gentilezza, qualcosa del genere, ha la possibilità di aprire una certa confidenza, una certa fiducia, mentre viceversa il contrario irrigidisce. Allora il Signore si presenta in maniera da sollecitare la fiducia in quello che è nella sua persona. E poi, se devo passare alla verità e devo cominciare dalle verità mie interiori, devo compiere un passo che richiede una caratteristica importante, ed è il coraggio. Non è così facile essere esattamente e rispondere a se stessi di quello di cosa siamo dentro, di come siamo dentro. E il coraggio quindi premia la verità, o la verità, una volta uscita, per il coraggio che ho avuto di dirla, mi premia il coraggio, se vogliamo, nel senso che se io ho avuto la forza d'animo di dire veramente, esattamente quello che sono, quello che ho pensato in quella circostanza, non ha importanza quale, nel momento in cui l'ho espressa, sono liberato da una difficoltà e mi sento, penso che tutti l'abbiate provato, e mi sento in una condizione di inattaccabilità. Ed è quello che effettivamente succede anche nel rapporto col Signore. Il Signore ama che noi diciamo la verità, che noi siamo integri davanti a Lui. Ma il Salmo 32, che tante volte ho nominato, che mi piace tanto, non esordisce dicendo che il Signore pensa alla trasgressione, pensa al peccato, pensa all'iniquità, ma tutto questo lo correla a un atteggiamento dell'uomo, dice, nel cui spirito non c'è frode. Allora, se non c'è frode, il Signore è, dice, oserei dire, come costretto per coerenza con se stesso ad essere quello che dice di essere, e quindi coprire il peccato, coprire la trasgressione e non mettere in conto l'iniquità. Ma questo, se cominciamo già a proiettarci più avanti nel significato di quel versetto del Salmo 39, è che la verità ci porta, cos'è rimasto dall'altra parte? Sono rimaste due cose, e cioè sono rimaste la giustizia e il diritto. Ed è proprio così. Quando il Signore riesce a portarci a dire la verità, copre Lui quello che sarebbe ingiustizia, come ho citato al Salmo 32, no? La copre Lui, ci pensa Lui a togliere queste cose, quindi appare la giustizia e il diritto che sono nella sua stessa persona. Quindi si innesca nelle due parti di questo versetto, c'è un punto intermedio che ho detto con una virgola, e questa virgola in sostanza è l'opera della grazia. Io affronto il Signore perché in determinate condizioni mi ha spinto, mi ha fatto capitare qualcosa che non volevo, mi sono ammalato, non lo so, oppure ho avuto un gran successo perché pensavo di essere che cosa, poi dopo mi sono accorto che invece era aria fritta o qualcosa del genere. Allora il Signore mi tira e mi affronta con benignità, ma mi chiede di essere onesto, veritiero. Se questo funziona, può entrare in gioco l'effetto della sua grazia che ci sposta ad entrare nella parte del diritto e della giustizia del Signore. E c'è un salmo, ed è il salmo 18, di cui adesso andiamo a leggere qualche passo, è un salmo di quelli di Davide, e in cui si vede chiaramente questo aspetto. Allora, salmo 18. C'è un lungo soprattitolo, dice al capo dei musici, è la dedicazione, però dice Salmo di Davide, servo dell'Eterno, il quale rivolse all'Eterno le parole di questo cantico, quando l'Eterno l'ebbe riscosso dalla mano di tutti i suoi nemici e dalla mano di Saul, e disse questo. Non leggo tutto, anche perché è un salmo un po' lunghino, ma leggo alcune parole. La partenza è una serie di gioiose espressioni di gratitudine al Signore. Dice, io ti amo, Eterno, mia forza. L'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto ricetto. E questo è proprio come un titolo di gioia. Poi passa a raccontare un po' cosa è successo. Dice infatti, io invocai l'Eterno che degno d'ogni lode e fui salvato dai miei nemici. Ha invocato. Se andiamo un po' più avanti al versetto 6, lo dice di nuovo. Nella mia distretta invocai l'Eterno e gridai al mio Dio. Prosegue, egli udì la mia voce dal suo tempio e il mio grido pervenne a lui e ai suoi orecchi. È arrivata la voce e il Signore reagisce, dice, allora la terra fu scossa e tremò, i fondamenti dei monti furono smossi e scrollati. Salto un pochettino, ma al versetto 9 dice, egli abbassò i cieli e discese, avendo sotto i piedi una densa caligine. Prosegue ancora, cavalcava sopra un cherubino e volava veloce sulle ali del vento. Al versetto 12, per lo splendore che lo precedeva, le dense nubi si sciolsero con gragnuole e con carboni accesi. Sono termini un po', come dire, immaginosi, ma che dicono l'autorità, la potenza e il vigore con cui il Signore ha affrontato la risposta alla richiesta di Davide che l'aveva invocato. Salto al versetto 16, dice... Egli, il Signore, distese dall'alto la mano e mi prese, mi trasse fuori dalle grandi acque, mi riscosse dal mio potente nemico e da quelli che mi odiavano perché più forti di me. Essi mi erano piombati addosso nel dì della mia calamità, ma l'Eterno fu il mio sostegno. Egli mi trasse fuori al largo, mi liberò perché mi gradisce. Mi gradisce, e tutto quello che è venuto fuori dal gradimento era che si trovava in difficoltà, ha invocato l'Eterno, ha avuto fiducia di ottenere qualche cosa, il Signore gliel'ha riconosciuto. Ma i punti più significativi per quello che sto dicendo a proposito di giustizia e diritto li troviamo dopo. Al versetto 20 mi dice, l'Eterno mi ha retribuito secondo la mia giustizia. Ma quando è mai che noi siamo retribuiti all'Eterno secondo la nostra giustizia e secondo la sua giustizia? Allora, dove sta il gioco di queste parole? Sta nel fatto che nel momento in cui l'uomo è esattamente integro e sincero, è in una posizione di giustizia, perché più in là non ci vede. E quindi quell'altra parte che manca è quella che può colmare il Signore. Quindi la base di partenza di cui il Signore ha bisogno è che l'uomo sia giusto nei limiti di quello che è, che ha l'esperienza, la conoscenza, la situazione. E difatti, un po' più avanti, il versetto 22-23 dice, poiché ho tenuto tutte le sue leggi davanti a me e non ho rimosso da me i suoi statuti e sono stato integro verso di lui, mi sono guardato dalla mia iniquità. Ond'è che l'Eterno mi ha reso secondo la mia giustizia. Allora, se sono riuscito a spiegare un po' questi concetti, mi sto dicendo che il Signore accetta una giustizia nostra se rispondiamo esattamente alla a quello che possiamo conoscere, sapere, vedere, e non tanto vedere, conoscere, sapere dell'esterno, ma di noi stessi. Perché il problema, lo sappiamo benissimo, è tutto dall'interno, è tutto nella nostra natura di peccato, con le varie descrizioni che abbiamo detto prima, che abbiamo parlato nel capitolo 3 della Colossesi, no? Abbiamo letto questo elenco dove dice le cose che dobbiamo svestire e che dobbiamo far morire, dice, sono fornicazione, impurità, lussuria, mala concupiscenza, che sono le fonti di mali che poi si possono anche esplicitare verso l'esterno, sicuramente, ma quando si esplicita verso l'esterno ha già prodotto la sua natura, e quindi è la natura che sta dentro, la natura di quel male. Quindi, per esempio, la lussuria, faccio per dire, si potrà esplicitare, ma vuol dire che dentro c'era. Allora è quella che devo riconoscere integramente al Signore e dirgli esattamente la verità. Vi faccio qualche esempio, perché non è facilissimo, almeno non è stato per me, riconoscere certe sottili doppiezze, forse no, ma verità che non suonavano proprio con un bella la maggiore, ma un po' fesse, come si suol dire, no? Allora, provate a pensare una frase che si trova in Prima Pietro capitolo 5. Dice esattamente: umiliatevi sotto la sua potente mano. Che cosa vi dice questa? Come reagisce il vostro cuore naturale immediatamente di fronte a questa frase? Umiliati, ognuno dica stesso, devo umiliarmi sotto la sua potente mano. Ci vado fischiettando? Sono tutto contento? Ci sono un minimo di dubbi che non sia proprio così. Perché l'umiliazione ci costa, ci pesa. Ma la seconda parte di questo stesso versetto dice: ed egli vi innalzerà a suo tempo. Cosa vi dice questa frase nel cuore? È una frase che mediamente dà subito un senso di ah, così. E la nostra testa doveva finire che si appoggia sulla seconda parte vi innalzerà a suo tempo e dimentica che questa è una conseguenza della prima, se mi sono umiliato. Queste sono delle piccole cose che, se ci guardate nel silenzio della vostra cameretta, quando il Signore ci torchia, no? Sono situazioni che vengono. Prendi il tuo diletto nell'Eterno, e ti darà quello che il tuo cuore domanda. Diventa una frase, nella seconda parte, una frase che raccoglie subito una condiscendenza nel nostro cuore che tende, ahimè, a farci svincolare dalla condizione per cui quello diventa vero. Ecco, allora, queste cose le ho dette facendo riferimento a dei passi della parola, sono dei versetti che ho citato, ma per dire che la nostra, ho detto prima, forse doppiezza è eccessivo, ma però una non nitidezza assoluta è abbastanza facile che la troviamo nascosta nelle pieghe del nostro cuore. Anzi, c'è un versetto, mi sembra sia in Geremia, nelle Lamentazioni di Geremia. Nelle Lamentazioni di Geremia c'è un versetto che mi è rimasto impresso. Aspetta che ve lo trovo. Geremia, Lamentazioni al capitolo 1, versetto 9, un versetto molto breve che vi leggo. Dice: la sua lordura era nelle pieghe della sua veste. La sua lordura, la piega nella sua veste. Mi è venuto in mente perché, cercando di spiegarvi queste sottigliezze, nelle pieghe della mia mente, non dico perversa, ma comunque bacata dal peccato, è facile che ci sia queste specie di nascondimenti per cui mi sembra di avere tutto posto, tutto ok, sono integro, e non è proprio vero, ma il Signore lo vede. Volevo anche a questo punto farvi riflettere insieme su un personaggio della Bibbia che deve parlarci a questo punto, che è Giobbe. Perché Giobbe, se ci pensiamo bene, ha detto delle gravissime cose, anche quasi accuse nei confronti del Signore, ma se le aveva dentro, doveva far finta di niente? Dice: no, questo non gliela dico per educazione. No, le ha dette. E il Signore non l'ha mandato via perché ha detto quelle cose. Il Signore anzi ha premiato lui perché ha avuto l'onestà di dire esattamente quello che c'era dentro. Mentre quegli altri che arrotondavano, ammorbidivano la spinosità dell'argomento, non li ha aggrediti. Allora, con questo non sto dicendo che dobbiamo per forza dire delle cose che non ci sono, che sono aggressive, che sono maleducate, che sono, non ho più aggettivi, nei confronti del Signore. Però se dentro il cuore nostro passa un pensiero, un sentimento, non lo dobbiamo nascondere. Come possiamo, prendo ancora Colossesi 3 nel capitolo, sono troppo avanti, nel capitolo che stavamo meditando, dice se uno ha di che di dolersi di un altro, che è una cosa abbastanza corrente, dolersi, allora magari anche per amore, per correttezza, alla persona è inutile che glielo dica, per generare poi una possibilità di risentimento, e il mio peccato lo faccio fare anche all'altro. Però, Signore, se quella persona ha generato, il mio atteggiamento verso quella persona è stato di risentimento o qualcosa del genere, io penso che glielo dica. Umanamente mi dispiace doverlo ammettere, scusate. Mi dispiace doverlo ammettere, ma questo è il mio orgoglio però. Non so come siate voi, ma in linea di massima avrete delle circostanze di questo genere. Ma il Signore va detto così, perché nel mio orgoglio, nella mia presunzione, nella mia vanità, dentro questa fiammella sarà stata anche piccola, ma l'ho vista. Se l'ho vista, quando prego, parlo al Signore, devo dirgliela. E la pretende, altrimenti se non c'è questa nella mia trafila benignità, verità e giustizia e diritto, si ferma il percorso sulla verità, perché non c'è. E il Signore la vuole precisa, ama la verità, è verità il Signore, e quindi non può fare a meno di, non può fare degli sconti, diciamo, a meno che non siano sconti, diciamo, veramente onesti. Cito un passo, Salmo 19, dove dice Davide, pregando, dice purificami dei miei peccati occulti. Se sono veramente occulti, il Signore accetta. Però dice subito dopo, trattieni pure il tuo servitore dei peccati volontari. Ah, ok, allora questa differenza va bene. Se il peccato è veramente occulto e sei sincero, ok, il Signore non ce lo carica, ma quello che vedo invece, il Signore mi chiede che io glielo confessi, che io glielo dico. E la conclusione di questa doppietta, diciamo, peccati occulti contro peccati volontari, è data da Davide, dice, e allora io sarò libero di grandi trasgressioni. C'erano due aggettivi, libero e non mi ricordo più, vabbè, è puro, libero e puro di grandi trasgressioni. Bene, allora ancora tutto questo è per dire come la verità e la volontà di dirla, di riconoscerla, anche se ci costa, l'integrità di affrontare una determinata situazione, quella che il Signore ci mette davanti, e ce la mette davanti sempre in un momento in cui possiamo dirlo, in un momento in cui abbiamo la capacità e la nitidezza per vederla. È per noi il Signore, è benigno. E se il bene cammina sulla verità e comprende anche nel suo atteggiamento la benignità per farcela conoscere, è un aiuto, una benedizione con la quale ci sostiene. Ma torniamo al caso di Giobbe, perché ha detto grandi cose, tante cose a riguardo direttamente del Signore, ma ne ha dette anche tante che in via diretta non erano proprio relative al Signore, ma erano relative al suo comportamento. Ci sono alcuni capitoli, sono ben tre, 29, 30 e 31, in cui Giobbe dice una serie di cose dalle quali trapelano i mali che aveva dentro, che il Signore conosceva e voleva che Giobbe li buttasse fuori. Leggo qualche cosa, andiamo su Giobbe, e non leggo tutti i capitoli, i tre che ho citato perché sono lunghi, ma ne sono significativi. Il capitolo 29 presenta un Giobbe che si crogiola nel pensiero di tutto quello che lui era, di cosa è stato, la gente come lo trattava, così, no? Prendo al versetto 2, oh, fossi io come nei miei mesi di una volta, come nei giorni in cui Dio mi proteggeva. E andiamo un po' più avanti, al versetto 5, quando l'Onnipotente stava ancora meco e avevo i miei figliuoli d'intorno. E non vado più avanti, ma ce n'è tantissime, tutto il capitolo è così, di questi atteggiamenti che sono un po' di autococcolamento, come dire, forse anche un po' proprio di autocompassione, qualcosa del genere. Quello più tragico, se vogliamo, di questi versetti nel capitolo 29 è l'ultimo. Aspetti, però bisogna che lo prenda un po' da prima, se no non si... Prendiamo dal 22, dice: quando avevo parlato non replicavano, parla degli anziani alla porta della città e così via, no? E la mia parola scendeva su loro come una rugiada, modesto era, e mi aspettavano come si aspetta la pioggia, aprivano larga la bocca come un'acquazzone di primavera, io sorridevo loro quando erano sfiduciati e non potevano oscurare la luce del mio volto. Quando andavo da loro mi sedevo come un capo ed ero come un re fra le sue schiere, come un consolatore in mezzo agli afflitti. Io non sono in condizione di giudicare strettamente, ma in linea di massima direi che almeno un po' vanese o un po' presuntuose risulta che fosse da queste parole qua, no? I capitoli successivi, ma specialmente il 31, viceversa, propongono un Giobbe sotto un'altra angolatura, cioè Giobbe elenca una serie di motivazioni per cui il Signore dovrebbe tenere conto di quanto è stato bravo, grosso modo è questo il senso. Leggiamone qualcheduno. Comincia già il capitolo 1: io avevo stretto un patto con gli occhi miei, come dunque avrei fissato gli sguardi sopra una vergine? E più avanti, se al versetto 5, se ho camminato insieme alla menzogna, se il piede mio si è affrettato dietro alla frode, il Dio mi pesi con la bilancia giusta e riconoscerà la mia integrità, se i miei passi sono usciti dalla retta via, se il mio cuore è andato e ito dietro ai miei occhi, se qualche sozzura mi si è attaccata alle mani, che io semini e un altro mangi e quel che è cresciuto nei miei campi si è sradicato. E ne tratta diversi altri aspetti qui. Allora, da una parte, quando Giobbe dice, e l'ho letto appositamente, il Dio mi pesi con la bilancia giusta e riconoscerà la mia integrità, evidentemente lancia una sfida che sarebbe, una sfida, va bene, una parola al Signore che sarebbe super assurdo se citasse la sua integrità, poi fa anche non fosse vera, va bene. Però nello stesso tempo direi che in questo versetto, insieme agli altri che poi seguono, una sua vanità, un orgoglio di essere stato bravo, trapela nell'assieme. Allora, cosa è successo a Giobbe? Siamo praticamente alla fine di tutte quelle dissertazioni che ha fatto con i tre amici, e infatti al capitolo 32 compare lì, prima non c'era, non si parlava di lui, compare Eliù. Allora, tutto questo ci dice come il Signore mirava ad ottenere, a portare Giobbe ad un rango di comunione con lui superiore a quello che avesse, che già gli riconosceva. Ma il Signore vuole sempre più poter avere vicini i suoi figlioli. E allora per fare questo ha permesso una serie di scossoni nella famiglia, quindi addosso a Giobbe in particolare, per cui quello che ho letto prima, che se ne stava alla porta della città, tutti lo salutavano, è finito tutto, perché nessuno più lo salutava, anzi lo schifavano perché aveva qualche malattia vergognosa, non so esattamente quale fosse. Voglio dire, gli ha tolto tutti i motivi per cui lui poteva vantarsi. E naturalmente come ha reagito Giobbe? Come chiunque di noi reagirebbe. Si è arrabbiato, prima è stato abbastanza tranquillo, ha detto a sua moglie: ma non dire queste sciocchezze, noi, il Signore ci ha dato e noi sono venuto nudo al mondo e nudo vado via, tutte cose giuste, però poi pian piano si vede che a forza di essere schiacciato dal male e anche dalle sottili critiche che gli venivano dai suoi amici, pian piano ha preso corpo una rabbiosità che è andata esplodendo in frasi che adesso non leggo e non ho citato, però indirettamente citato, che ha detto anche nei confronti del Signore, pur dicendo delle cose fondamentalmente giuste, quando dice: però il mio vinice vive, non ci sono arrabbiato, ma noi diremmo: Signore Gerucè. Va bene. Poi è arrivato alla fine e vengono fuori queste cose di cui ho detto nei capitoli 20, 30 e 31. E quindi Giobbe è arrivato a dare il colore giusto alle sue cose interiori, quelle che aveva dentro, che il Signore vedeva, ma che non diceva. L'ha dovuto spingere e ha emesso tutte queste cose in cui ancora ci sono degli aspetti che non funzionano bene, sono da raffinare se vogliamo, ma sono usciti dal suo cuore. Ha riconosciuto queste cose. È venuta fuori la forza della sua integrità di riconoscersi quale era. E allora a questo punto ha potuto parlare Giobbe, Eliù che sembra arrivato dal cielo, e in effetti è stato anche così, ma che in più punti, non leggo adesso i passaggi, in più punti, prima che parli il Signore, accusa Giobbe di essere stato superbo. Quello che il Signore voleva estrarre da Giobbe era la sua superbia. Allora, se questo è stato un caso particolarmente grave, nel senso che il libro di Giobbe è sostanzioso, è lungo, sono parecchi capitoli, è anche non facilissimo da capire nei contrasti con i tre amici, però rappresenta un quadro generale. Il Signore vuol farci fare un passaggio e qui personalizziamo, perché le frasi che abbiamo letto da Colossesi, a chi si rivolgono? Si rivolgono, Paolo l'ha riferita ai Colossesi, ma se fosse moderno, fosse qua, forse le farebbe anche per i modenesi, non lo so io. E dice: fate dunque, lo dice a noi, fate morire queste cose. E diciamo, di che categoria sono le cose? Impurità, mala concupiscenza, la quale idolatria, poi più avanti ira, eccetera, eccetera. Ma sono tutte parenti della superbia di Giobbe, tale quale. Allora, farle morire vuol dire che il Signore ci metterà sempre nelle condizioni, come ha fatto con Giobbe, lo esprimo come principio e non come severità di quello che è successo a Giobbe, perché non è detto, può succedere. Per portarci a sputare quest'osso, questo rospo, come si suol dire. E allora a questo punto deve emergere quello che è venuto fuori anche da Giobbe, cioè a un certo punto l'integrità, dire la verità, quella di cui il Signore ha bisogno per fare anche a un credente come noi siamo qui un passo avanti nella sua posizione di credente, nella sua dimora con il Padre. E questo quindi è un processo, come devo dire, di carattere generale. La severità è cosa che sa il Signore, e ricordiamoci che è una promessa di Dio di non tentarci mai al di là di quello che noi riusciamo a sopportare, ci conosce bene, è come se fossimo ciascuno di noi un atleta, a uno che è giovane e pimpante come Luca, dici: tu salta un 80, a me non lo dice più, che forse salterò 0, mezzo metro. Okay? Però vuol dire, è sempre adeguato, perché il Signore vuole la pienezza di quello che ci ha dato. Quando dice questa frase, che non ci tenterà al di là di quello che possiamo sopportare, vuol dire che conosce un limite della nostra persona e quello che vuole ottenere è la pienezza a quel limite. Poi ci sono limiti diversi, a a seconda della persona stessa, dei doni che ha fatto e poi anche della grazia che è stata data alla persona. Però ciò che vuole è ottenere dei vasi pieni. Vasi pieni, un vaso grande pieno, un vaso piccolo pieno. Le mezze vie non gli piacciono, e la sua opera nei nostri cuori giorno su giorno è proprio quella, attraverso un sistema che grosso modo gira come quello di Giobbe, cioè mettersi di fronte a degli stimoli che possono essere anche un fratello, una sorella, un discorso, una sollecitazione attraverso un messaggio, un libro che leggiamo, ma più spesso sono invece eventi che ci scuotono da dentro, preme affinché noi rispondiamo. E la risposta, che è un passaggio a un rango di comunione superiore, avviene se noi riconosciamo quello che ci impediva, ci stava impedendo fino a quel momento di passare questo rango. E per riconoscerlo vuol dire dire la verità, vuol dire integramente dire sì, esattamente sono così. Sì, ho pensato così, sì, l'avrei strozzato perché mi ha fatto arrabbiare, non so, ma fare in modo che quello che è dentro esca e vada nelle sue mani, perché se va nelle sue mani prende una piega completamente diversa. Ancora il Salmo 32, ma dopo aver detto beato colui la cui trasgressione è rimessa e cui il peccato è coperto, beato l'uomo a cui l'Eterno non impugna l'iniquità e nel cui spirito né frode alcuna, cosa dice? Mentre io mi sono taciuto per il ruggire che facevo tutto il giorno, avevo l'arsura dentro perché ero tormentato, e a un certo punto ho detto basta, confesso all'Eterno. E cosa avrà confessato? Non lo dice lì, ma visto che il Signore ha perdonato l'iniquità del suo peccato, come dice un pochino più avanti, evidentemente il Signore ha visto che gli ha confessato tra l'altro trasgressione, peccato e iniquità, quelle cose che lo facevano ruggire. E queste cose che lo facevano ruggire sono state permesse, mandate, avrà avuto il Signore degli angeli, i quali spingevano in questa, perché questa, Davide in questo caso riconoscesse cosa c'era dentro. Credo di averlo citato un'altra volta, questo è uno dei salmi che sembra siano stati scritti da Davide in occasione, in conseguenza direi, dell'episodio di adulterio con Bathsheba e quindi anche di omicidio del marito di lei, e il ruggire che aveva tutto il giorno probabilmente girava su una crisi di coscienza terribile, forse più per l'omicidio che per il resto, visto tipo di vita che conducevano a quel tempo. Però non ha importanza, è che il Signore lo premeva e la sua gola era riassa come per arsura d'estate, no? E perché lo premeva? E a questo punto ha confessato, e la parola confessione, che qui non viene dettagliata più di tanto, però corrisponde a quel dire esattamente cosa è successo. Se dovessimo immaginare, dovremmo dire che Davide ha detto sì, è vero, io ho ordito una trama perché venisse ammazzato Uria, e siccome ho visto che non andava come volevo, ho anche fatto un raggiro di più, ho detto di mandarlo là dove il fronte era più ardente, così ero sicuro che sarebbe morto. Avrà confessato queste ed altre cose. E siccome sono le cose vere, il Signore ha detto, bene, io perdono l'iniquità del tuo peccato. Non vado avanti sul commento del Salmo 32, però questi principi mi sembra che siano validi nella nostra vita in continuazione, anche se non abbiamo ammazzato nessun Uria, ma nelle tante piccole cose della nostra vita. E tutte le cose che il Signore ci mette davanti, permette alla nostra vita, che ci tormentano un po', vanno prese al volo, perché se ci tormentano vuol dire che sono tra quelle da confessare, da riconoscere esattamente come sono. E non c'è bisogno che sia evidentemente un riconoscimento pubblico, anzi molto spesso sono delle cose che è meglio che non si sappiano in giro anche degli altri, però ce ne sono altre che invece hanno bisogno anche di una confessione verso terzi. soprattutto se si è visto un ritorno. Ho parlato male di una persona, poi mi sono accorto che quella non mi saluta più, bisognerà che io provveda anche nei confronti non solo del Signore perché ho parlato male, ma anche della persona perché l'ho indotta in maniera più o meno indiretta, più o meno pesante, a commettere a sua volta un peccato. E questo il Signore non lo vuole. Dunque, allora, attraverso queste riflessioni, spero di essere riuscito a portarci a comprendere come c'è questo percorso che il Signore ha per ciascuno di noi e come passa attraverso la volontà di farlo accompagnati dal Signore e di non negargli minimamente l'accesso al più remoto angolo del nostro cuore. Gli va detto. Leggo un ultimo versetto che trovo nel Salmo 33 al versetto 21, perché perché si ricollega, non si ricollega niente in particolare, però perché fa una correlazione al nome, normalmente diciamo il nome di Gesù, qui dice il nome di una caratteristica di Gesù, dice l'anima nostra aspetta l'Eterno, sono il versetto 20, egli è il nostro aiuto e il nostro scudo, in lui certo si rallegrerà il cuor nostro perché abbiamo confidato nel nome della sua santità. Di solito si trova per amore del suo nome come persona, qui dice nel nome della questa caratteristica che è la santità. E allora cosa vuol dire? Vuol dire che se abbiamo confidato nel nome della sua santità è perché abbiamo compreso il valore di essere santi, che il Signore ci vuole santi, come poi ho detto più estesamente l'ultima volta che ho parlato qua. Bene, con questo ho chiuso il mio dire e spero di essere riuscito a farvi passare quello che era nel mio cuore e che è nato evidentemente perché ho dovuto affrontare alcune situazioni in cui questi elementi che vi ho espresso sono maturati più chiaramente per me. Che il Signore ci benedica e benedica.
Volevo dire due parole sui Gedeoni. E siamo in tempi di crisi in cui tutto rallenta, tutto si riduce, tutti vanno al -1, -2, -3%, eccetera. Invece l'opera dei Gedeoni è il +10, +15, +20% delle distribuzioni nel mondo. Quindi non siamo in crisi, ma addirittura siamo in sviluppo. Anzi, la nostra curva di distribuzione nel mondo è esponenziale. Nei primi 70 anni di distribuzione abbiamo distribuito 1 miliardo di copie di Bibbie o di Nuovi Testamenti. E poi dopo, negli ultimi 20 anni, negli ultimi 30 anni, che completano il secolo, siamo arrivati quasi a 2 miliardi. Quindi nel 15, Dio volendo, se non è completata l'opera che il Signore ha detto andate in tutto il mondo finché ci sarà tempo di distribuire, e poi a un certo punto verrà chiuso la possibilità di evangelizzare. Quindi se questo momento non verrà prima, arriveremo nel 15 a distribuire, aver distribuito 2 miliardi di Bibbie o parti di essa. E un'altra cosa, dicevo, abbiamo scritto lì che non sono offerte per i Gedeoni, ma sono offerte per le scritture che i Gedeoni distribuiscono in alberghi, scuole, ospedali, carceri e caserme. Quindi, cioè non è che i Gedeoni hanno bisogno di un finanziamento, anzi noi stessi finanziamo quest'opera e le chiese in genere fanno... In Italia il 15-17% di quello che distribuiscono i Gedeoni, invece negli Stati Uniti anche il 25-30% si raccoglie dalle chiese che, come dicevo quando presentavo l'opera dei Gedeoni, che i Gedeoni sono il braccio esteso della Chiesa per fare quell'opera che la Chiesa non ha la possibilità di fare, cioè distribuire in maniera massiccia Nuovi Testamenti in alberghi, scuole, ospedali, carceri e caserme. Le testimonianze di quanto è utile distribuire la parola del Signore, che, come dice il Signore, non, una volta distribuita non torna mai a me a vuoto, come la pioggia e la neve che mando sulla terra che la feconda, così quando il Signore manda questa distribuzione tramite noi, si hanno spesso delle raccolte di testimonianze che ci confortano nei risultati. E adesso vi leggo un paio di testimonianze. Dunque, recentemente le ausiliarie, che sono le mogli di Gedeoni, di Crotone, hanno fatto una distribuzione un po' speciale, perché le ausiliarie in genere distribuiscono negli ospedali alle caposala. Invece queste ausiliarie di Crotone sono volute andare in una sede speciale di donne violate, che si chiamano Donne Libere di Crotone, dove ci sono donne che sono state vittime di violenza, di stalking, di minacce e di abusi domestici. E naturalmente queste nostre ausiliarie, che sono andate per distribuire i Nuovi Testamenti a queste donne, hanno dovuto parlare con la Presidente, la quale era molto sospettosa. E questa Presidente gli ha chiesto: ma voi, perché distribuite questi Nuovi Testamenti? Le ha messe un po' in imbarazzo, anzi gli ha fatto una domanda precisa: chi è e cosa significa per te Gesù? Allora a questo punto queste ragazze si sono sentite un po' in imbarazzo e allora hanno chiesto l'aiuto al Signore, che col suo spirito le ha sostenute e gli ha fatto fare delle belle testimonianze di come il Signore aveva modificato la loro vita e le aveva salvate. E questa testimonianza è stata molto efficace, perché queste donne, che si sono trovate come un'immediata gratuita platea di fronte a queste ragazze che hanno dovuto testimoniare davanti a tutti, e si sono molto commosse e anzi hanno detto che a queste ragazze: venite ancora, venite a trovarci ancora, perché ci piace molto questa cosa. E hanno ascoltato con grande attenzione e, avendo saputo che Gesù è capace di trasformare delle vite, anche le più disastrate, queste ragazze ci ringraziavano e le hanno invitato a tornare per condividere la fede di Gesù con loro. E la preside stessa le ha ringraziate e quindi sono state molto gratificate da questa accoglienza che hanno avuto. E quindi concludono queste ragazze di Crotone, in Calabria, che il Signore è potente, lo ringraziano, e il mondo ha bisogno di una speranza e noi dobbiamo portare questa speranza animati dalla passione per le anime. E quindi questo è, diciamo, un bel successo, perché in un ambiente così strano siamo riusciti a avere un'accoglienza. E una seconda testimonianza che vi voglio fare è questa. È successo che anni fa dal Giappone è andato un certo Masashi Sugita, un ragazzo, è andato a abitare negli Stati Uniti dal Giappone in California. Era un emigrato. Questo ragazzo comunque in principio andava in una mensa dove davano da mangiare gratis, perché era un po' in difficoltà, e anzi lì facevano da mangiare in giapponese, quindi era contento perché si trovava i suoi cibi preferiti. E un giorno in questa mensa gli regalarono un Nuovo Testamento dei Gedeoni e lui lo mise tra i suoi libri di studio nel suo scaffale e non aveva neanche capito cosa fosse. Però a un certo punto ha fatto tutti gli esami, è diventato professore di fisica e oceanografia. E però in questo, mentre faceva il professore, si era dedicato alla droga e era arrivato addirittura a vendere la droga agli studenti, per cui è andato anche in una forte depressione. Quando era in questa grave depressione, un giorno gli è venuta un'idea così, ha detto: Dio, se ci sei, aiutami. È stato lì un attimo e ha sentito come una voce che gli ha detto: leggi quel libro. Allora lui è andato a prendere quello scaffale dove aveva messo quel libro che aveva messo via, che non sapeva neanche che cos'era. E allora, aperto a Luca 13, da 6 a 9. C'è qualcuno che me lo legge? Luca 13, da 6 a 9. Ah beh, ve lo dico io, adesso mi sono ricordato. È il fico. Quando c'era il Signore che diceva questo fico non fa più frutto, e diamogli una scalzata, dice: Signore, ti prometto, gli do una scalzata, una concimata, che se poi, se questo fico darà frutto, bene, se no lo ammazzeremo l'anno prossimo. E allora, cosa ha visto lui in questo fico? Sono io quel fico lì, che sono da buttare via, però se mi do una mossa, può darsi che io... Allora ha cominciato a leggere il Vangelo e in breve, insomma, per farla breve, ha letto questo Nuovo Testamento dei Gedeoni e ha dato il cuore al Signore e si è convertito. Al punto tale che è arrivato addirittura a fare una promessa al Signore. Signore, io ti voglio promettere di dedicare tutto il resto della mia vita a te. E ha piantato lì di fare il professore, è diventato un pastore evangelico. E è andato al congresso l'anno scorso, quest'estate scorsa, al congresso dei Gedeoni mondiale, e faceva l'interprete per i giapponesi che erano venuti. Amen.